Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vogliamo pregare e Dio volendo abbiamo una lezione che prego che sarà molto utile. Oh Signore, santo, santo, santo sei. E ci hai dato la tua parola per farci conoscerti, per farci conoscere il nostro peccato, per farci conoscere l'unico Salvatore, Gesù Cristo. E poi per mostrarci, avendo la salvezza, come camminare in modo degno della nostra vocazione. Grazie per la tua parola, ispirata dallo Spirito Santo. Non è parola di uomo, ma è parola proprio di Dio. Hai salvato i questi Tessalonicesi, Padre, e hai salvato tanti di noi, ma come anche al tempo loro c'erano ancora tanti che avevano bisogno del Vangelo anche oggi. Ma stai ancora salvando per il momento, finché la porta non chiuderà. E ti prego che possiamo avere il privilegio, più grande di qualunque privilegio terreno, di essere strumenti nelle tue mani a portare altri alla salvezza. Perché tutte le imprese terrene passeranno, tutto ciò che viene fatto sarà dimenticato. Quello che riguarda la terra sarà distrutta. Quello che riguarda l'eternità durerà. Allora vogliamo impegnarci in quello che non perisce, in quello che dura. Ti prego per questo privilegio, che possiamo impegnarci, che possiamo essere spesi, che possiamo sacrificarci per questo. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Ti chiedo anche di aprirci gli occhi alla pratica di quello che abbiamo visto come principi nelle ultime settimane. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, stiamo considerando come essere benedetti nei nostri rapporti. E se io chiedessi a Davide e Leonardo, volete essere benedetti nei vostri rapporti? O Giulia, o Martina, o Marco, o Serena, o tutti gli altri voi. Ma volete, o volete altre cose e non ci pensate? Ma se non avete rapporti benedetti, le altre cose della terra non importano. Allora, chiaramente quello che importa più di tutto è Dio. Ma avendo Dio fra tutte le possibili benedizioni, non c'è nulla paragonabile a quello di avere rapporti benedetti. Vale più della salute. Non ci parliamo di benessere economico, amici, apprezzamento dal mondo, quelle cose non c'entrano. Avere rapporti benedetti, quello sì. E noi stiamo cercando di capire dalla parola di Dio come avere i rapporti più benedetti. Allora, in queste lezioni stiamo guardando in modo particolare il matrimonio, sapendo che i principi qui, tranne qualcuno, ma la maggioranza, tutti riguardano tutti i nostri rapporti. Solo che si vive il matrimonio in modo più intimo, più stretto e più duraturo di tutti gli altri rapporti. Quindi concentriamo lì, ma i principi valgono anche negli nostri altri rapporti. E abbiamo visto nell'ultimo incontro l'importanza di onorare il matrimonio e onorare l'uno l'altro. Ma questo vale anche in ogni rapporto. Un rapporto che va bene è un rapporto in cui c'è un onore reciproco. Infatti, se uno vuole capire come sarà il suo matrimonio futuro, uno che non è sposato, non è difficile capire. Come tratti le persone nella tua famiglia attualmente? Con quanto onore? Mi ricordo una volta, ma no, non una volta, più volte, discorsi con giovani adulti, e se uno mentisce, inganna o nasconde dai genitori, mentirà, ingannerà e nasconderà dal coniuge. Perché è quello che quella persona fa con la famiglia che ha oggi. E se non c'è un cambiamento di cuore, farà la stessa cosa. Se uno disprezza e non onora la famiglia attuale, non onorerà il coniuge, perché quello diventerà la famiglia attuale allora. Allora possiamo capire molto dai rapporti attuali come sarà il rapporto nel futuro. E questo è tanto vero. Quindi questi principi, e oggi vogliamo arrivare ad applicazioni, a pratica, riguardano tutti i nostri rapporti. Per avere i rapporti benedetti bisogna onorare i rapporti. Il più importante rapporto nella vita, nella terra, terreno, è il matrimonio. Nella penultima lezione, abbiamo considerato alcuni motivi per i quali il matrimonio è estremamente importante ed è giusto onorarlo. Abbiamo visto che solo Dio è la fonte delle benedizioni, se ricordate. Perciò affidarci a Lui è l'unico modo di avere un matrimonio benedetto, e questo vale per tutti i rapporti. Abbiamo visto che noi non possiamo autobenedire la nostra vita. La benedizione viene da fuori e non viene da un altro uomo, viene da solo Dio. Quindi, per essere benedetto nella vita e nei rapporti, abbiamo bisogno di Dio. Non si può dire dovrei stare più vicino a Dio. Quello è come una persona che si trova in mezzo al mare e ci sono i squali che hanno tanto fame che stanno cercando lui, è pronto per fare il pranzo. Dovrei prendere quella salvagente che mi stanno buttando giù dall'elicottero. Dovrei. No, non devi dire dovrei, devi farlo. Devi farlo. E se non stai vicino a Dio e gli dici, Signore, devo farlo. Non devo valutare se ho il cuore chiuso, no, devo farlo. Quindi nella penultima lezione l'importanza del matrimonio e l'importanza di onorarlo, e posso aggiungere l'importanza dei nostri rapporti, l'importanza di onorare ogni rapporto. E poi nell'ultima lezione abbiamo iniziato a considerare alcuni modi pratici in cui fare quello. E vogliamo stasera riprendere dall'ultima settimana come onorare il matrimonio in pratica. Vi ho già dato vari esempi pratici, riprendiamo lì, sapendo che la maggioranza di questi si può fare in ogni rapporto, soprattutto quelli più stretti, tipo di casa. E tutto questo viene dal versetto Romani 12:10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Dobbiamo avere una gara di rendere più onore io a te che te a me, ma tu devi cercare di rendere più a me di quanto io rendo a te. Questo è quello che Dio ci comanda. Allora, un altro modo pratico in cui si può onorare l'altra persona in un rapporto è di avere onore nelle piccole cose di ogni giorno. Infatti, il vero onore si esprime soprattutto nelle piccole cose di ogni giorno. Vi racconto una storia. Alcuni di voi più vecchi avete già sentito questo. Una storia purtroppo, molto purtroppo vera, verissima, ma anche molto triste, che ho vissuto, che dimostra la differenza fra onorare almeno apparentemente in una cosa grande e non onorare in una cosa piccola. Anni fa facevo fotografo come lavoro. Un giorno un uomo si accordò con me di venire ad un certo ristorante molto elegante per fare delle foto di lui e sua moglie, che sarebbero là per cena per il loro anniversario. Così andò e scattavo le foto durante la cena. Dopo un po' arrivò un uomo vestito da araldo medievale, suonando una tromba e leggendo da una rotola di pergamena, annunciando a tutti in ristorante che era l'anniversario di questa coppia e leggendo da questo rotolo quanto questo marito amava la sua preziosa e meravigliosa moglie. Poi arriva un uomo suonando un violino per fare bella musica per loro durante la cena, tutto chiaramente pagato come me da questo uomo. E poi dopo un certo punto aveva un'altra coppia con loro di amici. Poi tira fuori questo uomo una scatola con un anello costosissimo con un grande diamante o diamanti e oro. Era una grande scena per onorare sua moglie preziosa. Però ero stretto amico, del suo stretto amico, che mi raccontò che questo uomo era un stragrande egoista e ha fatto costruire alla casa una stanza in più che era la sua stanza. Nessuno doveva entrare se non la moglie, solo per pulire quando non c'era in casa lui. E lui non mangiava più con la famiglia, non voleva il disturbo della famiglia, della moglie e i figli. E lui tornava al lavoro, andava nella sua stanza, chiudeva la porta, quando la cena era pronta la moglie portava la cena a lui, che mangiava da solo, e lui leggeva, rilassava, senza il disturbo della famiglia, senza il disturbo dei figli, senza essere disturbato dalla moglie come la vedeva lui. Però ogni anno, per l'anniversario, una mega cena. Chiaramente, questo non è onore. E la mega cena era una bella figura finta. Dico questo per sottolineare il fatto che il vero onore riguarda soprattutto come si tratta una persona giorno per giorno nelle piccole cose. Si può fare a meno delle grandi cose. Valgono poco. Noi diamo un valore, nella carne diamo un valore molto più grande, perché sai, io posso trovare grandi soddisfazioni facendo una cosa in grande, perché posso nel mio cuore un po' vantarmi di quanto ho fatto. Non è quello un sacrificio, è un sacrificio dire no alla mia carne quando sono stanco e non ho voglia, dopo sera, giorno dopo giorno. Lì vedo se ho un onore per mia moglie, nel mio caso. Perciò nel resto del nostro tempo vorrei darvi alcuni esempi pratici di come onorare tuo coniuge giorno per giorno, e questo vale per voi che siete figli in casa, vale per chi è fratello o sorella che convive con magari il fratello o la sorella. Spero che questi pochi esempi, sono pochi in fin dei conti, possano aiutare voi a pensare a tanti altri esempi. Lo scopo di questa lezione non è tanto di insegnarvi metodi da fare, anche se spero che qualcuno sia utile, ma piuttosto di aiutarvi ad avere una mentalità di onorare in tutto. Perché se voi avete quel cuore, sarete voi a pensare ai metodi adatti per le vostre situazioni. Quindi, ecco qualche esempio. Vi do tanti piccoli esempi, qualcuno grande, qualcuno piccolo. Come onorare? Per esempio, ai pasti. Presumendo, e forse sbaglio qui, che sia solitamente la moglie a servire il cibo, a preparare, sarebbe molto importante come segno di onore che non si inizia mica a mangiare finché chi serve sia seduto. Se no, si tratta lei come serva, non come ospite di onore. Cioè, che maleducazione, che disprezzo, uno serve e l'altro comincia a mangiare, non aspettando quella persona. Lo vedrei molto, molto grave, perché onorare è questa persona è importante, mica che inizio prima di. Si può immaginare avere ospiti di onore a casa, ospiti di onore che arrivano e c'è il cibo sul tavolo e il padrone di casa prende per sé e comincia a mangiare lasciando l'altro. Si può immaginare quello? Oppure dice all'ospite, mi passi quello per favore, e passa, no, grazie, e comincia a mangiare e lascia lì, aspettando, ma lui può prendere. Ma si tratterebbe un ospite di onore così? Si tratterebbe, no. E la mamma, la moglie, chi serve per onorare, non è lei una persona di onore? Quindi questo serve un piccolo esempio. Un altro esempio. Non pensare solo a te stesso o te stessa. Pensa anche al coniuge nel, per esempio, tempo di rilassarti. Onorare vuol dire che io, salvo eccezioni in cui è la moglie che insiste, io non voglio rilassarmi finché la moglie ha da fare. Cioè, se è possibile, se lei ha ancora da fare e io non ho quello che devo fare, allora io aiuto lei con quello che ha da fare, in modo che anche lei può rilassarsi allo stesso momento di me. E se veramente voglio onorare, posso dire, senti, vai a rilassarti, ci penso io a finire. Questo sarebbe un modo di onorare l'altra persona, anziché, ah, ho finito le mie cose, vado a sedermi, leggo quello che voglio, mentre lei ancora sta lavorando. No, Vuol dire prima di tutto che sono un grande egoista. Non sto pensando a lei. Ho piacere rilassarmi. Oh, è stata una giornata pesante. E per lei? Hai chiesto? Hai avuto premura? Questo vale chiaramente in tutte e due le direzioni. Un altro esempio. Hobby e divertimenti. Non è che ne abbiamo tanti noi. Però negli anni qualcuno abbiamo avuto. Non dico in modo categorico, ma come pratica, se ci tieni a avere un buon rapporto, soprattutto qui il matrimonio, e certamente per un padre, certamente quello che fai tu, che riguarda i figli, è bello quando uno rinuncia ad un hobby perché non può farlo con la moglie o non può farlo con i figli. Perché stai dicendo, tu sei così importante a me, che quello che è stato la mia passione da anni, io lascio volentieri, perché quel tempo preferisco fare insieme a te. Allora, è sbagliato, è peccato per un uomo o una donna di fare qualcosa senza coniuge? No. Potrei dire che forse non è sempre una cosa saggia, non è la cosa migliore. Non vorrei dire che è categoricamente un peccato, ma potrei dire che sarebbe da veramente valutare seriamente se è il modo migliore. Io non so di voi, io hobby non ne abbiamo, non abbiamo tempo, ma andiamo in bicicletta. Abbiamo scelto la bici, abbiamo preso, non so, 6 mesi, mesi per valutare se volevamo fare quello insieme. Perché abbiamo detto, senti, vogliamo fare qualcosa, e abbiamo valutato per me che possiamo fare insieme, che possiamo fare, che non costa quasi niente, che piace, che va bene a noi, che ci unisce. Abbiamo valutato seriamente varie possibilità e noi abbiamo scelto di andare in bicicletta come una cosa che piace a tutti e due, che potevamo fare finché c'è la salute, non costa quasi niente una volta che hai la bici. Quindi abbiamo scelto e posso ringraziare Dio, che era Dio, non avevamo noi la saggezza di fare quello, però grazie a Dio, perché chiaramente vuol dire che quello che è stato una specie di passatempo, una cosa per noi, è stata una cosa che ha unito il matrimonio, anziché che io ho una cosa che a me piace fare, senti, vado a pescare, ci vediamo fra 2 o 3 ore, ma il tempo è così poco, se ho da investire, voglio investire in quello che ho un'ora, l'altra. Questo sarebbe un altro principio, modo di mettere in pratica. Un'altra cosa, piccoli piaceri. Riempia il rapporto con piccoli piaceri. Questo vale benissimo per fratelli o sorelle che vivono insieme. Vale benissimo per figli in casa. E vale benissimo per marito e moglie. Riempire la vita di piccoli piaceri. Per esempio, a certe persone piace che la schiena sia grattata. O un massaggio. Allora, l'altra persona lo fa senza essere chiesto. Perché fare qualcosa perché la persona mi ha chiesto vale 10. Fare qualcosa perché ho avuto io l'impegno vale 100. E questo è vero. Senti, posso? Senti, vieni che voglio farti questo, voglio farti quello. Vale molto di più che solo mi faresti una grattata sulla schiena? Vale, mi faresti un massaggio? Certo, certo. Ma senti, ti vedo teso, posso farti un massaggio sulle spalle? Oh, grazie. Già, il fatto di essere chiesto vale più del massaggio. Non è vero? Non è vero che quando l'altro viene con premura volendo fare per te di iniziativa sua che ti benedice in sé? Allora, questo è un modo di onorare tanti piccoli piaceri. Soprattutto le cose che si possono ripetere tutti i giorni, meglio ancora varie volte tutti i giorni. Un altro modo importante di onorare l'altra persona è di avere tanta premura per quella persona. E voglio spiegare perché vuol dire varie cose. Cioè un impegno di pensare a quella persona, pensando ai suoi bisogni, pensando alle sue preferenze. Pensare al modo in cui si può incoraggiare e dare piacere a lui o a lei. Quando c'è questa premura nel matrimonio, non solo nelle grandi cose, ma nelle cose di tutti i giorni. Trasforma l'atmosfera in casa. Quando la figlia in casa ha questa premura verso i genitori e i genitori verso di lei o il figlio, quando una sorella ha questa premura verso l'altra sorella, trasforma l'atmosfera in casa. Gesù dice che è più beato dare che ricevere. È più beato avere premura per gli altri che ricevere premura. Che bello quando tutti e due vogliono quella benedizione. C'è anche da dire una cosa molto importante. In tutte queste cose c'è da capire una cosa. Ciò che vale non è quello che fai. Ciò che vale è il cuore con il quale lo fai. Per esempio, aiutare il coniuge o i genitori o la sorella o il fratello, quello che è, aiutare l'altra persona in tante cose, ma senza un cuore, farlo come dovere, non per la gioia di farlo per lei o per lui, non è onorare e porta pochissimi benefici. In altre parole, si potrebbe fare qualcosa come dovere e non come cuore per la persona, e allora non stai onorando la persona, e per quanto potrebbe essere un aiuto pratico o gradevole, non migliora il matrimonio, non migliora il rapporto più di tanto. Quindi ciò che serve è quel cuore, quel desiderio, quell'atteggiamento in cui vuoi onorare la persona, vuoi fare del bene alla persona, vuoi benedire, essere da parte di Dio una benedizione per la persona. Lì cambia come vivi. Lì non avrai bisogno di quello che posso dirvi stasera. Sarete voi chi ha quel cuore che comincerà a riconoscere i modi. Quindi tutto quello che vi dico come esempi, spero che possano spronarvi a dire: oh Signore, io non ho quel cuore, cambia il mio cuore. Non è un elenco che devo ricordare di fare così così, ha detto anche questo e quello. No, piuttosto prego che possiamo, Signore, manco lì, cambio il mio cuore, manco là, cambio il mio cuore. Questo è lo scopo. Passo ora ad un campo in cui si può onorare il coniuge moltissimo ogni giorno e porta grande beneficio, e quello sarebbe di prendere tempo per veramente comunicare tutti i giorni. Prendere tempo per veramente comunicare. Un tempo in cui si ascolta quello che ha da dire l'altra persona, quello che ha sul cuore, e si apre il proprio cuore a lui o lei. Infatti, c'è poco che è più importante che impegnarti a prendere tempo per parlare insieme ogni giorno come pratica. E quando parlate insieme, di veramente ascoltare, ricordate la comunicazione, ascoltare l'altra persona. Non prendere tempo di ascoltare come pratica, ci può essere quella giornata insolita, succede, ma non prendere tempo come pratica è disonorare la persona. È proprio un modo di dire: tu non mi importa così tanto di voler tempo con te. Grazie per quello che mi hai fatto, grazie per i vestiti puliti, grazie per la cena, ma io non ho voglia di stare con te. È un grande disonore. Un grande risonore. E se quello è il tuo cuore, ha bisogno di proprio del Signore, cambio il mio cuore, cambio il mio cuore. Quando una coppia si impegna a veramente ascoltare di cuore l'uno l'altro, questa pratica in sé produce grandi benefici, indipendentemente dai grossi benefici di quello che comunicano, che può anche migliorare il rapporto. Questo vale anche in gli altri rapporti, genitori, figli, fratelli, sorelle, tutto. Cioè, il fatto di prendere il tempo già migliora il rapporto. E poi la comunicazione, il contenuto migliora il rapporto, perché capendo meglio la persona si riesce a crescere insieme molto meglio. Ad ogni coppia suggerisco vivamente che stabilite un tempo ogni giorno in cui potete parlare insieme, dando spazio ad entrambi di condividere il cuore. Per genitori con figli è importantissimo, già quando sono piccoli, a stabilire il tempo di parlare con loro. quando sono piccoli, è quel tempo dove raccontano cose e tu racconti a loro. Devono imparare ad ascoltare anche. Man mano che crescono, un tempo speciale dove si parla della vita, della scuola, eccetera. Pensate con me alla comunicazione. Se io e te parliamo, e se io dimostro con il mio modo di ascoltare, di fare domande su quello che dici, eccetera, se io dimostro che il tuo discorso è importante per me, non per il contenuto, ma perché è il tuo discorso, sto dimostrando che tu sei importante per me. Ti sto onorando, giusto? Cioè, se tu vuoi parlarmi, allora io vorrei poter dirvi che io vivo sempre così. Sto dicendo, se io dovessi, sto crescendo in quella direzione. Ma se una persona dimostra all'altro che quello che tu hai da dirmi è importante perché tu hai da dirmi, è un grandissimo segno di amore ed è un grandissimo incoraggiamento e fa tanto per aiutare il rapporto. Quindi questo tempo insieme è una parte importante del rapporto, è un investimento che può produrre grandi benefici. Un investimento con il coniuge, un investimento con il fratello o la sorella, e un investimento fra genitori e figli, e anche in altri rapporti. Per tante coppie, il modo migliore di fare questo è avere un tempo fisso per sedersi insieme prima che i figli vanno a letto. E con figli piccoli, almeno una decina di minuti. In modo che il figlio capisce che il rapporto mamma-papà, papà e mamma è molto importante. Cioè, non fate dopo che lui o lei va a letto, fa prima. Se poi volete parlare un'ora, va bene, ma fate quel 10 o 15 o 20 o mezz'ora, dipende quanto grande è, prima che vada a letto. In modo che capisce che lui o lei non è il centro del mondo. Non è che tutto gira intorno alle sue esigenze, i suoi bisogni, i suoi desideri, ma che c'è un altro rapporto in casa, o vari altri rapporti, ma c'è un rapporto straimportante. Ed è quello padre e madre, marito e moglie. E anche se lui è troppo piccolo, ha un anno, non capisce tante cose, capisce che mamma e papà passano tempo insieme e non devo disturbare in quel tempo. Questo è un importantissimo traguardo, perché aiuta lui ad avere molto più tranquillità, perché tanti studi hanno dimostrato che ciò che dà più pace ad un figlio è di vedere i suoi genitori uniti. E quando i genitori non sono uniti, entrambi possono dedicarsi moltissimo a lui, ma lui non sarà a suo agio perché il suo mondo non è unito, il suo mondo è spaccato e lui capisce che non c'è unione. E per lui potrebbe crollare il suo mondo. E allora tu puoi dare tutto il tempo che vuoi a questo bimbo, ma il suo mondo non è stabile. Il suo mondo è la famiglia, papà e mamma, che vanno molto bene se non uniti. Quindi, ogni sera, se il tempo è bello, se si può fare con l'età dei figli o non avendo, allora è bello delle volte, se la coppia ha piacere, uscire insieme. Una camminata, un giro in bici, qualcosa di anche uscire. Tante persone, soprattutto le mogli che stanno in casa, hanno piacere di uscire dalla casa e non sempre hanno tante possibilità. Quindi, un pensiero. Tempo insieme per comunicare dal cuore l'uno all'altro, non importa che ci sia un elenco di cose grandi, solo quel tempo di essere uniti parlando insieme. Un altro aspetto fondamentale per poter onorare l'uno l'altro, per avere i rapporti più ricchi, è di abbondare nel ringraziamento. Allora, io ho già fatto una lezione su questo 2 settimane fa, mi pare, o 3, quindi non dico quasi niente, ma un modo per onorare è di ringraziare di cuore, abbondare nel ringraziamento. E questo veramente cambia il matrimonio, cambia i rapporti in casa. Ricordate che è un cerchio vizioso, e quando questo produce questo, che produce questo, che produce questo, che torna a produrre più di questo, e il cerchio continua. Ora, esiste anche un cerchio nel bene, dove questo produce questo, che produce questo, che aumenta questo, che aumenta questo, che aumenta questo, che torna un cerchio nel bene. Ringraziare ti fa riconoscere le qualità di quell'altra persona, che ti fa onorarla di più, che ti fa ringraziarla di più, che ti fa riconoscere di più, e diventa un bellissimo cerchio. Passiamo ora ad un altro modo di onorare qualcuno e di avere tanta premura nei suoi confronti, nel senso di cercare, e sarebbe questo, cercare di anticipare quali sono i suoi bisogni prima che ti chiede. Cercare di osservare, di riconoscere quali sono i suoi bisogni prima che ti chiede. Mi ricordo anni fa un'amica nostra che era ferista in sala operatorio e il primario voleva sempre lei. Diceva, fa sì che il suo orario sia il mio. Perché questo qui, questa donna era bravissima e lei guardava ed era molto osservante e lei, ah, lui avrà bisogno, e non so no, io tutti i nomi di tutti i vari attrezzi, ma lei, ok, avrà bisogno di questo. E lui lavorava così, non diceva quasi mai niente e trovava nella mano quello che voleva. E lei guardando, e se proprio non era sicura, aveva due cose pronte. E lui metteva la mano e lui guardava, però, e lui, perché lei anticipava, lei guardava. Non so se uno di voi papà avete mai fatto un lavoro dove il figlio teneva la luce, una torcia, magari un posto buio, sotto la caldaia, qua, là. Che bello quando quel figlio non sta lì. No, ma sta lì guardando dove papà sta lavorando e vede che papà si sposta, adesso lavora su questo bullone, adesso su questo. E prima che papà può chiedere, il figlio ha già spostato la luce. Allora, io sto parlando di quel tipo di premura nelle cose di tutti i giorni. Oh, quanto è bello, perché quello è onorare l'altra persona, quello è incoraggiare. Per esempio, marito torna a casa. Allora, un buon marito non aspetta che la moglie scoppia piangendo perché è una giornata frustrante. Un buon marito guarda la casa, un disastro, vede sporco dappertutto, vede questo, vede un vaso prezioso che non c'è più, allora è stato rotto. Vede la mamma che trema, spero che arrivi, che non ha bisogno di così palesemente, e dice, è stata una giornata dura. Prima di dover chiedere niente, dice, cara, sono benedetto a vederti, immagino che sia stata una giornata pesante. Senti, io apparecchio, cosa potrei fare opti a quello che ti aiuterebbe di... Ah, senti, vedo che c'è lo stendino pieno, vuoi che tolgo i vestiti, li metto via? Come potrei aiutarti in modo migliore? O vuoi solo che ti abbraccio per qualche minuto, così puoi piangere? Cioè, non chiede, lui ha premura, nota. O lei comincia a parlare e lui nota che è tesa. E non dice, ma tu mi parli così, ma non ti rendi conto che ho avuto una giornata lunga e pesante, mi parli così sfogando e tutto. No, lui ha premura. E dice, prima che lei chiede aiuto, chiede questo, lui si organizza. Dice, figli, venite con me. Dice, tolgo un po' di frustrazione da lei e comincio a dirigere, a passare tempo facendo che loro si comportino bene senza che lei debba stare lì. Anzi, a questo punto lei dice, papà è a casa, la mamma non deve più pensare ai figli. E lui dà tempo anche a loro, premura per loro. Quindi la premura di pensare prima che uno ti chiede. Chiaramente si può avere questo tipo di premura tutti i giorni in tanti modi, uno per l'altro e anche questo per quello. Questo vale non solo nel matrimonio, questo vale in tutti i rapporti. Si può onorare avendo premura, per esempio facendo piccoli atti di cortesia. Allora, questa è una buona pratica in casa, dopo un pasto. Se avete un ordine, chi è che deve pulire la tavola, sparecchiare e lavare i piatti? Premura è che un altro dice, sì, ma c'è tanto da fare, do una mano. Ma non tocca a te. Ma non sto facendo perché tocca a me. Sto facendo perché voglio incoraggiare quella persona, perché so che ha cose che vorrebbe fare. So che è stanca. E allora, cioè... Si alza, si comincia a pulire i piatti, portare il lavandino, uno va a prendere la scopa per spazzare. Cioè, non perché tocca. Questa premura per l'altra persona. E questo è bellissimo quando si stabilisce questo in famiglia, anche fra i vari figli. Che magari ci sono i lavori da fare, ma c'è anche la tendenza, ma io ho finito i miei. Allora, la famiglia dove ogni figlio ha il suo elenco e fa precisamente il suo elenco, non è una buona famiglia. una famiglia che andrebbe bene al militare, ma non va bene come famiglia. Perché se un marito e una moglie, tu stai preparando i tuoi figli come futuri mariti e mogli, probabilmente. E se nella preparazione loro fanno i loro doveri e poi dico, ho finito i miei doveri, adesso posso giocare, ma che tipo di coniugi saranno? Io ho finito le mie cose, adesso lei deve finire le sue, ma che mi importa, io posso divertirmi. Ma che tipo di matrimonio ci sarà quando un figlio ha imparato che avendo finito le sue cose può pensare a quello che vuole lui? Molto meglio quando un figlio dice, eh sì, ma sorella non ha finito le sue cose, do una mano. Così anche lei può godersi, anche lei può leggere, anche lei può divertirsi, anche lei può uscire prima. Questo è il cuore che mirerei ad avere. Quello è un cuore di amore. Perché se no, stai preparando tuo figlio ad essere un grande egoista, o come marito o come moglie, se ci pensi. Quindi bisogna pensare, dove porta quello che stiamo facendo? Una moglie magari potrebbe riconoscere che il marito è molto indaffarato, proprio schiacciato dagli vari impegni, e potrebbe cercare lei di alleggerire per lui. In certi modi potrebbe non chiedere, e lui dice, ma perché non mi hai chiamato per aiutarti con quello? Perché sapevo che avevi da fare. E mi sono arrangiato. Ma non dovevi. Lo so, non ho fatto perché dovevo. L'ho fatto perché ti amo. Allora, quello incoraggia. Quello incoraggia. Quel tipo di cuore. Dove si fa cose non per doveri, ma per amore. Per onorare l'uno l'altro. Un marito che ha premura non è che calpesta cose che sono fuori posto. Vedi qualcosa, questo vale non solo per marito, ma vedi qualcosa fuori posto, dice, ma sto andando, già lo metto via io, anche se fuori giro. Perché deve lasciare la moglie? Perché di solito la moglie, come è fatta, e non solo la moglie, guardate il mio ufficio, la moglie, meno male che questo è registrato, non è video, ok. Alla moglie piace una casa ordinata. Ma spesso la casa non è ordinata perché la moglie fa anche la mamma. Allora il marito che ha premura sa che è un lavoro. E allora lui dice, sai cosa? No, no, non devo fare una certa cosa grande stasera. E lui si mette a pulire, a stirare, a lavare qualcosa in più. In modo che si fa progresso visibile. E questo è un grande incoraggiamento per la moglie. Quello è l'esempio di avere premura. Non è la sua responsabilità. Lei non lo farebbe quella sera. Lei avrebbe finito i piatti, dipende dall'età dei figli, e poi basta. Ma lui va oltre perché sa, lei è molto indaffarata. Allora, se un marito è negato a stirare, e lui potrebbe stirare 4 camicie nel tempo che lei potrebbe stirare 12, non suggerirei per lui di offrire di stirare. Perché lui nello stesso tempo potrebbe fare qualcos'altro in cui magari è un po' più veloce e risparmia più tempo per lei. Ma l'idea è che lui dice, sai, io dedico un'ora stasera, così lei si sentirà meno aggravata. Allora, un'altra cosa, oltre ad avere premura, sembrerebbe simile, ma c'è una differenza, è di avere il cuore di servire l'uno l'altro. Un modo importante per onorare qualcuno è di impegnarti a servire quella persona. La persona più degno di essere servito è stato Gesù Cristo, Dio diventato uomo. Gesù Cristo, Dio. Gesù Cristo, creatore del mondo. Gesù Cristo, sovrano Signore di tutto e di tutti. Eppure quando Gesù era sulla terra, egli che meritava il servizio di tutti serviva gli altri. E Gesù ci spiega che il vero modo di essere grande è di farsi servo degli altri, seguendo il suo esempio. Leggo in Matteo 10, Gesù parlando di sé, usando il titolo Figlio dell'uomo. Gesù, chiamati i discepoli, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. e chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù Cristo è venuto per servire. Chi siamo noi di voler essere serviti? Allora, questo è un comandamento e questa è la via per avere rapporti benedetti. Ricordate che voi genitori avete la responsabilità di modulare la vita dei figli in modo che loro non vivano pensando che voi esistete per servire loro. Viviamo in un'epoca in cui i figli credono che sono il centro del mondo, che gli altri esistono per servire loro. E soprattutto è perché i genitori vivono per servire loro. Ed è giustissimo servire un neonato 24 ore al giorno, perché non può fare nulla per sé. Man mano che un figlio cresce, quel figlio deve, con l'aiuto dei genitori, deve avere un cambiamento di mentalità e capire che no, il mondo non è così. Il mondo è per servire. E questo è importantissimo, che i genitori hanno un chiaro traguardo se vogliono che il loro figlio abbia un matrimonio benedetto, rapporti benedetti un domani. Essere servo è quell'atteggiamento di mettersi da fare per servire l'altra persona, impegnandoti a cercare il suo bene e il suo beneficio. E si vive così in tante cose al giorno. Per esempio, banalità, ma rispecchiano un cuore. Stiamo parlando del cuore. Durante un pasto manca qualcosa. Chi si alza? In tante case chi si alza? La moglie. Ma perché? Lei probabilmente ha fatto tantissimi giri per preparare la cena o il pasto. Allora, perché il marito non potrebbe avere quel cuore riservo? Ah, manca questo. No, no, ci penso io. Ma chi è lei per lui? È la schiava? Oh, manca questo, manca quello. Grazie, grazie, grazie servi, grazie serva, grazie schiava. O è la moglie che lui vuole onorare? Questo è un esempio. Chiaramente quando subentrano figli bisogna anche valutare la stessa cosa con loro. Oppure ho dimenticato di fare una cosa, siete a letto. Questo è dove si vede il cuore. Siete a letto, stanchi, e ho dimenticato di fare una cosa, chiudere la porta, dovevo tirare fuori dal freezer o dovevo fare una cosa. Ok? Sbrigati. Cosa dite? Troppo caldo tu l'altro letto? Cosa dite? Non dico niente. Poi si pensa che sto dormendo. Cioè, questo è un esempio di avere un cuore di servo. Vado io. Ha dimenticato lei, ha dimenticato lui. Vado io. Quello è onorare. Quello è onorare. Portare in un ristorante di lusso, fare una mega scena, non è onorare. È vantarti di quanto hai fatto. Questo è un sacrificio che solo il mondo non vede, ma l'altra persona vede. E rivela molto del tuo cuore. Ci sono tanti altri esempi di questo. Quello che è importante è di voler benedire l'altra persona, di voler rendere la vita più speciale per l'altra persona e glorificare Dio nel frattempo, di voler spenderti per il bene di quella persona. Questo è il cuore di onorare. C'è un rischio in tutto questo. Magari tu dici: io non posso vivere così, perché se tu conoscessi mio coniuge, mio fratello, mia sorella, miei genitori, mio figlio, se io vivessi così nei miei rapporti, sarei calpestato. Sarei calpestato, perché sarebbe dare, 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 e non riceverei io, e allora chi mi curerebbe? Probabilmente hai ragione. Probabilmente sarebbe dare, 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 dare e riceveresti poco. Probabilmente è vero. Se ci pensi, probabilmente ci pensi perché conosci l'altra persona e probabilmente l'altra persona è egoista quanto tu sei egoista e quindi se tu inizi a non pensare più a te ma solo a lei o a lui, probabilmente tu mancherai molto e sarai calpestato, ma sarai benedetto. E avrai scelto di fidarti di Dio e non di quello che tu puoi ottenere per conto tuo. Sarà una scelta di dire, sai, io non posso autobenedirmi. Dio mi comanda di vivere così. Gesù è venuto per vivere così e doveva avere a che fare con gente come me che abbiamo cercato di approfittare. Ma lui era disposto a dare tutto per me. Io mi fido di Dio per le mie benedizioni, perché io voglio stare più vicino a Dio, io voglio stare più come, essere più come Gesù Cristo. E poi se Dio vuole, io voglio che il mio rapporto sia benedetto, ma solo Dio può benedire. Allora io sono disposto a rischiare. Sono disposto a rischiare. Se l'altra persona non cambia, almeno io sarò benedetto, perché mi sto fidando di Dio. E sto assomigliando di più a Gesù Cristo. Però, Signore, Tu conosci il mio cuore. E Tu sai che nella carne non voglio fare questo. E lo faccio, ma Ti prego di cambiare il mio cuore. Quindi, rischio c'è. E onestamente ci sono persone che vivono così, che vengono calpestati dagli altri per anni, ma hanno tanta gioia. E anche alla fine, molto spesso vedono frutto dal loro impegno. Perché in Galati, conoscete Galati 6, quando dice 7, non perdiamoci di animo nel fare il bene. Perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Okay? Non ci stanchiamo di fare il bene. Perché non ci perdiamo di anima nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, se continuiamo a farlo pur non vedendo risultati, raccoglieremo a suo tempo. Galati 6:9. Quindi quello che sto parlando è rischioso, è costoso, richiede un sacrificio e non ci sono risultati immediati. E delle volte non ci sono risultati per anni e delle volte non ci sono risultati in questa vita. Ma ci sono risultati eterni. Allora, tu stai seminando per questa vita o stai seminando per l'eternità? Molto spesso, vivendo così, ci sono risultati bellissimi anche in questa vita. Ma non è garantito. Ma ci saranno risultati eterni nella tua vita. E cosa importa? Passiamo ora ad un altro modo in cui si può onorare l'uno o l'altro, nel matrimonio soprattutto, ma anche in altri rapporti. Impegnati a non essere un peso inutile. Allora, lasciami spiegare questo. È importante chiarire quello che voglio dire. Amare qualcuno vuol dire necessariamente portare con gioia i pesi che fanno parte di quel rapporto. In qualsiasi rapporto ci sono pesi. Ci sono pesi, non si può evitare di avere i pesi. Fare qualcosa per qualcuno con amore non vuol dire che non ci sono pesi, vuol dire che è una gioia portare quei pesi. Non vuol dire che è facile, non vuol dire che è piacevole, ma dà gioia di portare i pesi per qualcuno che ami. Allo stesso tempo, quindi, non si può non avere i pesi. In un vero rapporto ci sono pesi. Allo stesso tempo, una parte di onorare l'altra persona è di impegnarti a non aggiungere pesi inutili a quella persona. Cioè, se uno ti ama, e orgoglio di, oh, non voglio che tu devi in qualunque modo avere i pesi per conto mio. Quello non è buono, non è umiltà. Quella è una forma di orgoglio. No, se una persona ti ama, avrà pesi nell'amarti. Cioè, sarà costoso, costerà sacrifici. Però l'amore è che non voglio aggiungere pesi inutili. E vi do qualche esempio. Supponiamo che è un sabato pomeriggio e il marito dice alla moglie che a lui andrebbe bene avere un certo cibo per cena quella sera. Immaginate che lui dice il seguente: cara, sabato pomeriggio, mi andrebbe tanto bene mangiare spezzettino alle olive stasera. Puoi farmi quel piatto, per favore? Allora, non c'è niente di sbagliato in sé di chiedere un certo piatto. Però lui non ha pensato minimamente al fatto che forse stava aggiungendo un grande peso a lei. Non è entrato in testa lei, è entrato in testa solamente lui stesso. Se non è possibile per lei rifare quel piatto, per esempio, forse non ha gli ingredienti, o forse è messo molto male per tempo, devi per forza completare certe cose prima di domani mattina e non c'è tempo perché è un piatto che vuole un bel po' di tempo. Allora, lui sta costringendo lei di dover negare la sua richiesta, e se lei ama lui è un peso dover negare una richiesta. Cioè, non è bello dover dire no a una richiesta da qualcuno che ami. È brutto. È bruttissimo. Uno ti potresti farmi questo? Se tu ami la persona, tu vuoi fare, e se non riesci, ti fa male dover negare la persona. Ma se la persona è stata egoista nel modo di chiedere, che non ha pensato a te, ha peccato. Perché avrebbe potuto pensare a te. Lui potrebbe fare la stessa domanda in un altro modo per evitare di aggravare su di lei un peso se ci sono problemi. Se lui pensa a lei, non solo, oh, mi andrebbe tanto bene quel piatto là. Se lui pensa non a sé, ma pensa principalmente a lei, potrebbe fare la domanda così. Sai, cara, è già sabato pomeriggio e non so come sei messa, né con ingredienti né con tempo. Ma prossimamente, magari se riesci questa settimana che vieni, quando ti sarà comodo, e se fra 2 o 3 settimane va più che bene anche quello, ma apprezzerei tanto che mi facessi la spezzettino alle olive che li fai tanto bene. Quindi, se riesci, nel prossimo mese, sarebbe una benedizione, un piacere per me. Comunque, quello che hai stasera va più che bene. Allora, chiedendo così, egli sta pensando a lei e non a se stesso. Cioè, comunica il suo desiderio di quel piatto là, ma sta piuttosto concentrando su non voler aggravare lei. E se lei ha dei problemi, non ha gli ingredienti o ha messo male per tempo, lei può dire, oh, certo te lo farò appena posso, grazie che me l'ha menzionato. Lei è incoraggiata, si organizza che lunedì o martedì o quando sarà possibile, entro quando può, farà quel piatto e lei avrà gioia nel fare per lui e non si sentirà male per stasera. Se capita che è libera e ha gli ingredienti, lei dice, ok, ti farò appena possibile. E poi lei va in cucina e lui sta di là e lei prepara con tanta gioia. Quindi lui può, pensando a lei, permettere a lei di avere gioia, o che può fare quella sera o che non può fare. Ci sono tanti esempi di questo. Immaginate una famiglia in cui è il marito che gestisce i soldi. Sarebbe molto meglio che tutti e due fossero al corrente della situazione economica in casa. Ma in questo esempio non hanno fatto corso famiglia. Allora lui gestisce, la moglie è ignorante della situazione dei soldi. Dovrebbero fare corso famiglia perché non bisogna avere quella situazione. Lei non sa come sono messi con i soldi. E allora lei dice al marito, e questo è un esempio di aggiungere pesi al marito in questo caso, perché lei è egoista, come lui era nell'esempio del cibo. Sai, il nostro divano è messo molto male. Ho visto oggi un saldo su un divano bellissimo ad un negozio di mobili. Quel divano che ho visto andrebbe benissimo per il nostro salone, sarebbe perfetto ed era un buon affare. Possiamo prenderlo? Chiaramente, se lei chiede così, non lascia alcun spazio per discutere insieme e valutare insieme. Per lei è già la cosa da fare. E non chiede cosa ne pensi tu dell'idea di comprare un divano. No, per lei non c'è da discutere. Possiamo comprare? E costringe lui, se non è la cosa, o anche se vuole solo valutare, di dare no come risposta, che non è bello. È terribile. È un modo per lei di mettere pressione. È un modo per lei di fare quello che leggiamo in Genesi 3. Di cercare di domare il matrimonio, il marito, presentando la cosa in modo che non c'è spazio per lui di spiegare perché non andrebbe. E allora, per non essere visto male, potrebbe dire sì. È molto grave questo. Quanto meglio, quanto più giusto sarebbe se lei pensasse a lui, pensando specificamente al fatto che non vuole aggravare lui e che vuole sentire quello che avrà da dire lui, e così potrebbe presentare la cosa così. Sai, non so come siamo messi con i soldi ultimamente. Ho visto che il nostro divano non è in ottima condizione, però se serve possiamo sicuramente andare avanti con quel divano per quanto tempo serve. Comunque oggi ho visto un divano con un forte sconto e andrebbe bene nel nostro salone, però chiaramente dovremmo valutare prima di tutto se abbiamo i soldi di fare qualche acquisto e poi se abbiamo i soldi, che non so che dovresti tu aiutarmi a capire, dovremmo valutare quali sono le possibilità di acquisti che potremmo avere, perché chiaramente non possiamo fare tutto. E se dovessimo superare questo e decidere che era il caso di comprare un divano, allora sarebbe anche importante vederlo insieme. Al mio gusto sembrava di andare, ma forse non è fatto bene, o forse avresti tu da notare cose che non ho notato io. Quindi, magari potresti spiegarmi come siamo messi con soldi ultimamente e se siamo messi in condizione di fare qualche acquisto, e se no, benissimo, Dio dice di essere contento con quello che abbiamo. Se possiamo fare qualche acquisto, magari potresti aiutarmi a guardare insieme le varie possibilità di acquisti e aiutami a capire meglio la nostra situazione, e voglio dirti che ringrazio Dio per quanto sei paziente ad aiutarmi a capire meglio. Allora, avete visto che per lei di spiegare la cosa così, pensando lui, dicendo: Signore, non voglio in nessun modo aggravare lui, non so se abbiamo i soldi adesso, non so se questa spesa è ragionevole, allora aiutami a dirlo in modo che non aggrava lui. Lei letteralmente ci pensa, come lui per il pasto nel secondo esempio, pensava: voglio dire questo in modo che non mette pressione su di lei. Sta pensando a lei. Questo è onorare, questo è amore nel senso pratico. Si può litigare su quel discorso del divano se lei chiede così? No, non si può, che lei non sta spingendo niente. Con tanto rispetto e onore sta spiegando i suoi pensieri, ma non in senso che sono così, lasciando ampio spazio per iniziare un dialogo calmo, fatto con amore e con saggezza, per arrivare ad una buona soluzione. Allora, voglio dirvi che questo modo di comunicare, questo modo di onorare nelle richieste, non si limita al matrimonio. Figli con genitori, genitori con figli, amici e fratelli. Per esempio, se io devo spostare un grande mobile che ci servono uomini, due uomini, troppo grandi per l'uomo e la moglie, e io voglio chiedere a mio amico Giorgio di aiutarmi a spostare questo, e io ho tempo sabato mattina, e se io chiamo Giorgio e dico il seguente: che cuore ho verso Giorgio? Pronto Giorgio, ciao, senti, ho bisogno del tuo aiuto sabato mattina, puoi venire alle 10 per aiutarmi a spostare il mobile? Spero tanto di sì. Chiaramente, se chiedo così, e se Giorgio non è libero, o se ha grosse cose che deve fare e non sarebbe mica facile per lui, sto mettendo molto pressione su di lui. Li sto avendo un senso quasi di colpa che non può aiutarmi. Non sto pensando minimamente a lui, ai suoi programmi, ai suoi impegni. Sono stra-egoista. Non sto amando lui, biblicamente parlando. Questo è disprezzare Lui e vedere Lui come uno che esiste per servire i miei bisogni. Questo è abominevole. Cioè, questo è un egoismo orribile. Invece, se non penso solo a me, sì, ho un bisogno, ma io non so come è messo Giorgio. Potrei chiedere così: pronto Giorgio, ciao, come stai? Senti, avrei bisogno di spostare un mobile. Allora, mi è venuta l'idea di farlo forse questo sabato. Se tu fossi libero, sarebbe un grande aiuto. Però, non so come sei messo sabato e quindi ti chiedo prima di tutto quello. Perché se tu non sei libero, non è un problema. Troverò un'altra soluzione. O magari, se tu dici, guarda, non sabato, ma un altro giorno, dimmi tu quando e posso cercare di organizzarmi io. E se non è un buon momento, perché sai, forse questo è un periodo pesante per te, ho altre persone che posso chiedere, anche se al momento non so mica chi, però mi chiederò di Dio in quello, e cercherò qualcun altro, non preoccuparti. Quindi, dimmi un po' come sei messo, se tu pensi che in questo periodo serve una cosa fattibile, o vuoi che cerco qualcun altro che faccio ben volentieri. Che differenza? Perché se Giorgio, magari se Giorgio non è libero per niente e lui è messo male come proprio in questo periodo, Giorgio non si sente di dover scusarsi, ma guarda, in realtà ho tanto da fare. Non si sente. Dice, wow, grazie che mi hai chiesto così, guarda, ti dico la verità, avrei tanto piacere aiutarmi, ma sono messo molto male. Guarda, con questo il lavoro è pesante, mio papà è in ospedale e non ho tempo in questo periodo. Se riesci a trovare qualcun altro mi sarebbe di grande aiuto. Guarda, non preoccuparti, grazie che me l'hai detto, apprezzo che sei onesto con me, Giorgio. E non hai messo pressione su Giorgio, perché tu hai chiamato non per risolvere i tuoi problemi, hai chiamato amando il tuo fratello, onorando il tuo fratello, il tuo amico, e pensando a lui. Questo è onorare. Questo si va, questo va bene in ogni rapporto. Quello che voglio dire qui, non bisogna memorizzare, allora devo ricordare come che bisogna chiedere, no, non devi ricordare nulla, non devi ricordare nulla, devi solo avere un cuore che pensa agli altri con onore. Se tu hai quell'amore, quell'onore, quella premura per l'altra persona, non devi memorizzare i modi di chiedere, basta avere il cuore giusto. E verrà fuori in modo giusto. Infatti è un terribile inganno. Non ricordo come dire. Stai guardando in modo sbagliato, come se fosse una questione di parole. No, è una questione di cuori. Perché se dici nel modo sbagliato, il tuo cuore è sbagliato. Se dici chiedendo per te, il tuo cuore non sta pensando a lui o a lei. Se tu stai pensando a lui o a lei, e non sai dire, non preoccuparti, come posso dire, preoccupati, Signore, aiutami a avere veramente i suoi bisogni sul mio cuore. Quale potrebbe essere la sua situazione? Ah, vero, e poi questo, e poi quello, e poi ci sono cose che neanche forse so. Ok, Signore, voglio tenere quello in mente, aiutami a non essere di peso. Aiutami a non essere di peso. Allora, vuol dire che in un senso di emergenza non posso mai chiedere? No, certo posso chiedere. Certo posso chiedere. Il Signore mi mette in situazioni dove sono disperato. Il Signore fa quello perché vuole operare nella vita di quella persona che non è un momento comodo, ma anche quello è nel piano di Dio. Sto parlando come pratica. Ci sono dei momenti che è un'emergenza e dico, senti, ho bisogno di aiuto. E la persona deve superare la carne sua. Ma se succede molto spesso, forse è meno emergenza di quello che a me sembra. E forse sono egoista. Quindi, in Filippesi 2:5 leggiamo di questo. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Io ho appena dato un esempio pratico, un po' approfondito, di quel versetto. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Avrò tanto da dire di come onorare l'uno l'altro nel matrimonio, soprattutto per l'uso dei soldi. Per esempio, se ci sono momento in cui bisogna ridurre le spese, onorare vuol dire che tu cerchi di sacrificare più che fare sacrificare l'altra persona. Questo è un esempio di onorare, era Mari. Ma avrò molto da dire sulla lezione sulle finanze. Adesso una domanda. Ci sono tanti altri esempi, ma per adesso basta. Avete molto da mettere in atto, non solo gli esempi, ma prego il cuore. Il cuore. Quel cuore che pensa all'altra persona, apre il muro, vuole servire, vuole benedire, vuole incoraggiare. Quel cuore spingerà chi ce l'ha ad avere tante idee come farlo. Che cosa succede? Che cosa succede? In un rapporto in cui, giorno per giorno, si vive onorando l'uno l'altro, come ho spiegato in queste lezioni. Che cosa succede, genitori, figli, fratelli, sorelle, marito e moglie? Che cosa succede in una famiglia quando i membri si impegnano così, l'uno con l'altro? Che bello vivere in quella famiglia. Conosceranno le benedizioni di Dio, avranno tanta gioia insieme, la gioia che viene solo da Dio. Quella casa sarà un rifugio dal mondo. Sarà un rifugio. Non ci sono parole umane adeguate a descrivere la gioia di Dio che ci sarà in quella famiglia. E la mia preghiera è che ciascuno di voi che è sposata o sposato si impegnerà ad onorare il tuo coniuge, come abbiamo sentito stasera. E per voi che non siete sposati, che ognuno si impegnerà a vivere così nei rapporti che avete oggi. E se domani Dio vi dà anche il matrimonio, che per tanti è probabile, che avrete già la pratica. E solo sarà di trasferire da queste persone della famiglia attuale alla nuova famiglia che Dio creerà. Che Dio ci aiuti a veramente onorare le persone che Egli ha messo accanto a noi, come famiglia, in questa stagione della vita. Chiaramente, l'unico modo di poter fare questo è con l'aiuto di Dio, perché l'uomo non può vivere così, perché l'uomo è egoista di natura. Serve un cuore nuovo, che solo Dio può dare. Serve camminare nello spirito una volta salvato. Non si può vivere così, anche da credente, se non stai camminando per lo spirito. Ma non puoi essere benedetto nei tuoi rapporti se non stai camminando così. E se non sei benedetto nei tuoi rapporti, la vita non è gioiosa, è un peso. Perché i rapporti non sono neutrali, portano gioia o portano peso. Prego che vivremo in tal modo, camminando per lo Spirito, che porteranno gioia. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per il privilegio di parlare a livello pratico di quello che tu ci dai a livello di principi nella tua parola. Tu ci insegni e ci comandi di onorare gli uni gli altri. E solo vivendo così possiamo conoscere la tua presenza e la tua benedizione. Aiutaci a vedere di più della tua gloria, di più del tuo amore, di più del tuo sacrificio per noi in Cristo Gesù, affinché possiamo desiderarti di più, affinché possiamo camminare più per fede, pronti a rischiare, pronti a dire no alla carne, pronti a rinnegare a noi stessi, a seguire Cristo, pronti a raccogliere le tue benedizioni. Padre, ti prego che possiamo vivere in tal modo che i nostri rapporti, i nostri matrimoni, le nostre famiglie possano essere rifugi nel mondo e fonte di gioia e fonte di luce che illumineranno tante persone. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.